Gli scavi regolari continuarono per tutta la seconda metà dello stesso secolo XIX, specialmente per opera di Giovanni Pietro Campana, 1840-1856, e poi del Castellani, 1860-1870, e dei Boccanera, 1874, con l'intento principale di recuperare oggetti d'arte e da collezione. Furono ritrovati allora i marmi, le statue del teatro romano e tra innumerevoli tombe monumentali, quella campana sul monte Abetone, quella dei pilastri, dell'alcova, dei sarcofagi, dell'iscrizione, del triclinio e dei rilievi alla banditaccia, con una incalcolabile messe di vasi, di sarcofagi e urne di terracotta figurata, di lastri vittili, dipinti, eccetera. Nel 1911 ebbero inizio gli scavi regolari, sistematici e scientifici, accompagnati da un'intensa ed accurata opera di restauro, condotti dapprima da Raniero Mengarelli e poi, dal 1939, dalla Sovrintendenza all'Antichità delle Turchie Meridionali e diretti soprattutto alle grandi necropoli della banditaccia, quasi ininterrottamente e tuttora in corso con notevoli risultati e con minore intensità ai sepolcreti arcaici del Sorbo e della Cava della Pozzolana, alla necropoli di Monte Abetone con la Fondazione Lerici e all'area urbana tra i santuari di Era e del Manganello. I materiali rinvenuti coprono senza soluzione di continuità tutto l'arco di tempo che va dal periodo milanoviano, secolo VIII-IX a.C., fino all'età romana. Tuttavia la maggior parte di essi si colloca tra i secoli VII e secolo a.C., oltre alle suppellettili orientalizzanti di importazione e di imitazione locale, fastose oreficerie, argenti, bronzi laminati e decorati a sbalzo, ceramiche dipinte e plastiche, raffinate in tagli in avorio, si hanno così una larghissima documentazione di vasi greci, corinzi in grande quantità, rodi, ionici e attici, un'eccellente produzione di buccheri e la serie delle cosiddette idrie ceretane, cioè cervetrane, prodotte sul posto nella seconda metà del secolo VI a.C. da artisti ionici e di cui un bel esemplare sta nella sala superiore del nostro museo. Notevoli i documenti della plastica fittile, figurine, urnette e sarcofagi con figurine sdraiate del secolo VI a.C., scarsissime invece le testimonianze di sculture arcaiche in pietra. Della pittura, a parte gli esempi di composizione parietali in gran parte ora perduti, nelle tombe dei loro dipinti e negli animali dipinti, poiché la terra, il tufo, il cappellaccio dei cerveteri secerne, acidi, per cui le pitture a mano scompaiono. Restano le caratteristiche lastre di terracotta dipinte, lastre Boccanera, lastre Campana, delle Gorgone, dei Guerrieri, abbondantissime le terracotte architettoniche decorative, specialmente di età arcaica, ma anche di periodo più recenti, che dimostrano la ricchezza, la floridezza di queste nostre popolazioni, abitanti decine di secoli fa in questi luoghi. E numerose anche le figure e le teste votive pure di terracotta, specialmente di epoca ellenistica. Di straordinaria importanza, infine, le innumerevoli testimonianze di architettura funeraria hanno infatti ispirata alle realizzazioni dell'architettura reale purtroppo scomparsa. Ecco la valle del Manganello, tra pareti di tufo incanalata, gli elci sulle rupe fanno ombrello come chiama di donna spettinata. L'omonimo fossetto è sempre quello, chiuso all'etrusco per la beverata delle greggi dal vello pien di sole, belanti in cora richiamare le parole. T'allunghi e ti è confi, valle antica, come una sacca di ricordi piena, nel grande tempio domina l'orrotica e simile squallore mi dà pena. La natura selvaggia ti è nemica e nel tuo seno il serpe si dimena, ma il sole d'oro ti riscalda ancora, ti narraggente la luna come allora. La valle del Manganello a nord-ovest e la valle della Mola ad est, sud-est, delimitavano la grande città di Cere, che secondo alcune scritture è arrivata a fa nel V secolo a.C. oltre 100.000 abitanti, naturalmente comprese le frazioni e tutto sparse in tutto il territorio. Le mura della città erano estese per circa 8 chilometri, con una decina di porti principali e secondari. Gli etruschi costruttori di città tagliavano il tufo a picco in modo che servisse la difesa della città. E dove mancava? Come si può notare in certe parti guardanti la valle della Bufalareccia, ci mettevano grandi lastre di tufo incastonate tra di loro, senza calce, in modo da riempire i vuoti lasciati dal tufo vivo. La Maremma Vadaggio, nella sua stanchezza millenaria, respira nello spazio. Tutto ciò che di Maremma è pigro, lento è il passo del cavallo, lento è l'andare dei buoi per i campi, lento è il volo del falco, il corso dei fiumi e il canto dei pastori, lenta è la cadenza nel parlare della gente. La Maremma Vadaggio, perché sa che cammina sopra un tappeto di morti, e i morti sono misura. La Maremma Vadaggio, perché sa che cammina sopra un tappeto di morti, e i morti sono misura al suo tempo. Dice Francesco Ruspoli, ultimo principe di Cerveteri e primo poeta dell'ultima Maremma. Potrei cantare di te la gloria antica, etrusca Cerevetus o Cerveteri, e della dea che tanto ti fu amica prima che conoscessi i santi veri. Or devo salutare chi fatica, rallegarmi con essi volentieri, tale vestigia dei tuoi sepolcriti brillan grappoli d'oro di vigneti. Omaggio dell'amico buonanima Carluccio Valentini al suo Cerveteri, nei suoi versi scultori e veri. È proprio da queste testimonianze ampiamente presenti nella necropoli della banditaccia, di più facile accesso al pubblico tramite la pittoresca strada fatta costruire da Benito Mussolini verso il 1930, e che deriva il principale interesse di una visita a Cerveteri. A parte, infatti, le tombe primitive di cremati, cioè di bruciati dopo morti, del secolo VIII a.C., rappresentante da semplici pozzetti circolari scavati nella roccia, talvolta con una custodia di pietra per contenere il vaso cinerario, e le più antiche tombe di inumati, cioè di sepolti come seppelliamo noi il cadavere, del secolo VII a.C., costituite da fosse rettangolari anch'esse scavate nella roccia, le tombe a camera che si succedono a partire dal secolo VII a.C., scavate nella roccia o costruite in elevato con muri a blocchi di tufo, fanno sempre riferimento, più o meno diretto, all'architettura della casa, specialmente degli interni, con vere e proprie imitazioni o riproduzioni di insieme nelle planimetrie e di particolari istruttivi, coperture, travi, colonne e di arredamento, letti, sedie. Cioè, praticamente, le tombe etrusche rappresentano le case dei vivi dell'epoca. Le tombe più complesse dal VII e il V secolo a.C. si presentano frequentemente con corridoio o vestibolo d'ingresso, o dromos, fiancheggiato da due piccole camere laterali attraverso le quali si passa in un grande ambiente comune rettangolare con soffitto a travi spioventi o a cassettonato, talvolta sorretto da pilastri o colonne, che immette a sua volta in una, due o tre camere più interne affiancate. Nell'ambiente comune e nelle altre camere compaiono quasi sempre letti funebri ricavati nella roccia, del tipo ad arca per le donne o con basso cuscino e gambe tornite per gli uomini, e talvolta seggi e panchine. Le tombe più recenti, dal IV e il VI secolo a.C., si presentano in genere con solo vasto ambiente con soffitto a spioventi, talvolta sostenuto da pilastri e provvisto di alcove nelle pareti o semplicemente di nicchie o panchine per i letti. Recentemente, nella famosa valle pittoresca della Mola è stato trovato il sacrario da cui partì il vaso celebre di Ofronio, che adesso si conserva al Metropolitan di New York, e da dove è venuta alla luce anche la celebre statua di Tuculca, o demone o custode di cimiteri, che si conserva al nostro museo di arte cerite, veramente in una posizione tanto strana, con pericolo che qualche spintarella lo rimandi in pezzi come era prima. Anzi, uno si fa meraviglia come un capolavoro simile, rarissimo, venga tenuto a portata di mano di visitatori che, non per malizia o per fargli del male, ma per toccandolo a mano li ingrassano, lo sporcano. Nella Valle della Mona si è stato trovato questo sacrario che adesso le belle arti cercano di ripulire e di mettere in luce meglio, e dice al vicino Appoli, il girato su fiume, un sacro bosco antico e grande d'ombro sapeti che da cave colli intorno è cinto, venerabil molto di gallunge e fama che pelagi, primi del Lazio occupatori esterni a Silvà, dio dei campi e degli armenti consacrà questa selva, e con solenne rito gli dedicà la festa il giorno, il pio Virgilio dice, con verso assa felice, parlando della Valle della Mona, ove sostò non la volta sola, e questo il luogo ameno, dove scorre sereno il fiumicel vaccino, d'inverno un po' freddino, è qui che nell'estate le membra denudate, senza offesa al pudore, sguazzano con clamore, facendosi dispetti di cervelli di maschietti. Seguitando quei giochi comuni in questi luoghi, fino dal tempo antico, quando l'Etrusco, amico dell'acqua e dell'ardire, faceva le grida dire di gioia e incitamento a chi, con ardimento sui cocchi e sui cavalli, per le balze e le valli del fiumicello ombroso, correa veloce, ansioso di conseguir vittoria e la sognata gloria. Sorge l'amico fiume, un dì, sacro a quel nome, dei campi protettore degli armenti, che Virgilio ricorda con accenti devoti, sorge dai ceriti vicini colli, e con salti arditi tra forre e balze scende alle ferriere, come agile le vedere, che corre, corre, fino al grande mare Etrusco, ivi si tuffa e scompare. Il soletto è tra olmi e lontani, da millenni lontani, ma non ci si riposa per fecondare la sua valle annosa. Canta ad ogni stagione l'estrosa sua canzone, con voce disperata sconvolge la vallata nell'inverno brumoso, scorre gonfio, schiumoso, cadendo dal soletto diventato ristretto. Ma ecco a primavera canta da mani a sera, con voce melodiosa per la febbre amorosa che ad ogni creatura dà la madre natura. D'estate è sonnolento, scende con flusso lento, come stanco vecchietto che ha perso ogni diletto di vivere e annoiato stenta a tirare il fiato. La sua corrente è chiara, lungo valle Zuccara, gioca a nasconderello col sole, gli fa ombrello il tiglio, il pioppo, l'olmo, di ogni verde colmo, lambisce i tronchi delci e scherza con le felci tenere mellettate dall'acqua accarezzate. Gorgoglia tra le crescioni dolci al palato e buoni, mentre la raganella, da ballerina snella, alza il capino e canta, e traditrice incanta l'insetto sprovveduto che, tardi, chiama aiuto contro la mala sorte che l'ha condotta a morte. Di foglie secche la flotta dall'alto fa vigile scorte il veloce falchetto, così per gioco diretto. Con lungo argenteo scialle fascia l'antica valle della Mola, arriva al ponte San Paolo e dall'addio al monte Abetone, dove l'Etrusco dorme nella sua tomba enorme, sognando la marina a lui tanto vicina. Costeggia assai furtivo il bel campo sportivo dove la gioventù cerite dà vita alle partite di pallone, mentre la gente la izza allegramente, grida, incoraggia, impreca se qualche punto sprega. Ripensa al mondo antico, quando vede l'amico cavallo galoppare sulla nuova pista e gareggiare con la criniera al vento. Ma breve è il godimento che ne prova, sparisce tra i canneti, abbevera, disseta i carciofeti, percorre l'infernaccio ridotto ad uno straccio, strizzato, ristrizzato, dal terreno assedato. Poi corte la sua via, passa con nostalgia sotto la consolare Aurelia e giunge in faccia al mare, ma prima di confondersi con esso, l'acqua sua, l'acqua sua chiara è diventata un cesso, oltraggio estremo alla sua bontà, frutto incivile della civiltà. Tra le caratteristiche principali delle immense pittoresche necropoli di Cerveteri, che accolgono nel loro seno oltre 50.000 tombe, si collega in maniera preminente quella dei grandi sepolcri a tumulo, i quali, benché presenti anche nelle altre necropoli arcaiche dell'Etruria, come quelle d'Arquigna, sono qui assai numerosi e ben conservati o appositamente restaurati. Si tratta di veri e propri monumenti funerari costituiti di un grande basamento circolare fino a un diametro massimo di 30-40 metri, scavato nella roccia o costruito con cornici variamente sagomate, che sostiene un enorme cumulo di terra e all'interno del quale sono ricavate uno o più gruppi di tombe preceduti da un ampio vestibolo o corridoio coperto o da piazzale scoperto. Et tumulo un facite, et tumulo superadite carmen, innalzate un tumulo, e sopra questa tomba scolpite un inno di lode in onore di coloro che sacrificarono la vita per la patria, dice il Pio Virgilio, consacrate un luogo, un monumento ai caduti in guerra affinché le nuove generazioni ricordino non solo il loro nome, ma il sublime sacrificio da essi compiuto per un migliore avvenire della patria. Un'altra importante caratteristica della necropoli o città dei morti di Cerveteri, già Cerevetus, è costituita dalla sistemazione planimetrica del complesso sepolcrale che risponde, almeno a partire da una certa epoca, ad un tentativo di vero e proprio piano regolatore, come si può vedere alla necropoli monumentale della Banditaccia. La città dei morti si presenta infatti localizzata sull'asse di una grande e lunga via principale, alla quale fanno capo diverse vie secondarie disposte in senso ortogonale, obliquo o anche parallelo ad essa, con frequenti slarghi o piazze e con tutte le tombe disposte ordinatamente lungo i lati. Ed a proposito delle necropoli, ecco uno squarcio poetico di Enrica Guarnieri. Non so quanto lunga sia stata la mia notte, buio e silenzio, ho intorno aria fatta di umida polvere. Il mio risveglio è velato di morte, forse io sono in un antro ignorato e spaventoso su cui grava pesante coltre di terra, forse, fra il nulla dei miei morti, fra vasi, collane, armille, bassorilievi pregiati, nel mio corpo per miracolosi balsami, non preda del millenario tempo, si ridesta l'armonia della vita. Se mi fosse possibile respirare, essere, fuggire da questo giaciglio di pietra, gridare, invocherei l'aurora, l'aurora, luce del mio giorno, che apre gli occhi appesantiti dal pianto delle nubi, squarcia bruni veli, sorge vittoriosa, graduale, come la memoria, fiamma della vita che ricorda. Per avere un'idea poetica del mondo misterioso degli Etruschi è necessario visitare la necropoli della Banditaccia e soprattutto quella recintata, sistematicamente scavata e restaurata e tuttora in corso di ampliamento, che offre un suggestivo panorama della città dei morti. Essa è raggiungibile attraverso una strada carrozzabile che parte dall'angolo occidentale del paese moderno sotto le mura medievali per circa chilometri 1,5 fino al piazzale d'ingresso con posteggio e chiosco di ristoro. L'orario di visita è l'estivo 9, un'ora prima del tramonto, invernale feriale 9:30-16, festivi 9:30-16:30, un ingresso che si paga una sciocchezza, si pagava 100 lire, 50 nel di festivi, assistenti e custodi sul posto. Usciti dalla biglietteria, si entra immediatamente nella via sepolcrale principale, fiancheggiata da tumuli di media grandezza. Nel terzo di questi, a sinistra, è la celebre tomba dei capitelli, capitelli ornamenti superiori della colonna, della fine del secolo VII a.C., costruita di un breve corridoio, fiancheggiata da due piccole celle, un ambiente principale con soffitto cassettonato, sostenuto da due pilastri ottagonali, sormontati da capitelli a volute di tipo eolico e da tre camere sepolcrali affiancate o camere da letto. Più avanti Si superano sulla sinistra altri due tumuli medi e sulla destra una lunga fila di tombe a camera sotterranee, affiancate una all'altra lungo la via sepolcrale, nell'interno di alcune delle quali sono stati raccolti i caratteristici cippi di pietra originariamente posti al di fuori per indicare i defunti, nella forma a cilindro per gli uomini e a cassetta per le donne, in quanto l'uomo rappresentava il sostegno, la colonna della famiglia e la donna la regina della casa. Segue sempre sulla sinistra il grande tumulo secondo, con basamento di tufo sagomato e grande altare o ara quadrangolare pure ricavata nel tufo che si affaccia sulla via. Nell'interno sono quattro tombe ipogee, cioè scavate sottoterra. La tomba dei letti funebri, coi letti per le deposizioni scavate nella roccia a forma di arca. La tomba dei vasi greci, con celle laterali al corridoio, ambiente comune e tre camere sepolcrali. La tomba dei doli, con due celle in asse e grandi doli di impasto rosso e altri vasi dipinti di bucolo sulle panchine, c'erano dopo, verso il 1963, pure qui, i ladri portarono via tutto, che poi dice siano stati recuperati, ma in tutti i casi oramai i vasi e gli oggetti che si vedevano dentro questa tomba dei doli non si vedono più. La tomba della capanna o del tetto staramineo, cioè fatto con gli starami, con la paglia, con la scopia, eccetera, la più antica delle quattro, imitante una casa capanna con volta ogivale e due ambienti in asse. Dopo altre tombe a camera sotterranee che si inoltrano verso l'interno, sempre sulla sinistra viene il grande tumulo primo, simile al precedente ma leggermente più piccolo, con due tombe scavate nell'interno, una delle quali detta dei letti lapidei, con due celle in asse e i letti ad arca per le deposizioni. Proseguendo ancora sulla sinistra, in fondo ad uno spiazio si apre l'ingresso della tomba dei rilievi, o tomba bella, o tomba degli stucchi dipinti, effettivamente la più bella, la più caratteristica tomba delle necropoli di Cerveteri e la pagina più importante di storia, dato che la letteratura etrusca non si trova più. Questa tomba era appartenuta alla famiglia Matuna, come dicono le iscrizioni sul cippo, ora dentro la tomba e nei loculi. Ha una sola grande camera sotterranea profonda, preceduta da una lunga scala del tipo dei sepolcri più recenti, secolo IV o II a.C., con loculi alle pareti, e soffitto a spioventi sostenuto da due pilastri con capitelli avvolti di tipo eolico. Sui pilastri e sulle pareti sono riproduzioni in stucco dipinto di suppelletteri domestici, arnesi e oggetti di uso comune, armi, animali, eccetera, e nell'oculo centrale è imitato un letto con cuscini, zampe tornite e un prospetto con figura lievo del mondo dell'oltretomba. Caronte, che trasporta le anime di là dal fiume Stige, Cerbero, il cane con tre gole che carinamente latana, come dice Dante, e uno sgabello con un paio di sandalini della signora sepolta nella grande tomba, che prima di andare a letto si leva le pantofoline e l'accomoda ordinatamente sullo sgabellino. Quando il sole volge al tramonto e fa capocella tra i tumuli etruschi, arrossandone per un attimo le cime erbose e l'immensa città dei morti, ritrova l'antico sapace. Le occhiaie delle tombe bruciate dal sole sembrano guardare serene e gustare il silenzio fresco della sera dopo il viavai dei visitatori diurni. Nell'oliveto, appollaiato sulla roccia del manganello, le pecore di Mario indugiano a tornare all'ovile per brucare ancora qualche filo d'erba già umida di guazza. Le pecore madri chiamano e richiamano le agnelle, che si attardano in gruppetti o si rincorrono scapriolando come ballerine prima della notte incipiente. L'usignolo intona il suo canto melodioso che non rompe il silenzio dei morti, ma lo fa più solenne e suggestivo. La raganella, che ha scelto per sua dimora le tombe piene d'acqua piovana, gracida ad intervalli come se avesse paura di turbare il canto dello signor. Sullo sfondo il mare etrusco, accarezzato dalla scia del sole, appare tutt'uno col cielo violetto. Solo i giovani cipressi, allineati sull'attenti come fantocci, sembrano presentare le armi al disco del sole che sprofonda inghiottito dal mare. Dei milioni e milioni dei vasi etruschi scavate nelle innumerevoli tombe di cerbeteri e che costellano e arricchiscono tutti i musei e le collezioni private del mondo, una piccola parte è rappresentata dal nostro grazioso museo di arte cerite in piazza Santa Maria. Inaugurato nel 1967 in una galleria a piano terra e in un salone a due navate del piano superiore del cinquecentesco Castello Ruspoli, donato allo Stato da proprietari ed appositamente restaurato, il museo raccoglie in prevalenza i corredi esposti nella loro interezza di tombe scavate nelle necropoli ceretane negli ultimi 10 anni, indispensabile complemento alla visita degli scavi nel recinto monumentale della Banditaccia. Nel museo figurano pure, assai opportunamente, vedute aeree della necropoli, panimetrie di singoli settori e carte topografiche d'insieme, pannelli illustranti la storia della tipologia e dell'architettura funeraria a cerveteri e piantine delle singole tombe delle quali sono esposti i corredi, 37 tombe a camera e 23 tra tombe a fossa e pozzetti. Cominciando la visita dalla galleria a piano terra, particolarmente notevole sono i corredi delle tombe del periodo villanoviano, secolo IX-VIII a.C., proveniente dalla necropoli del Sorbo, ricchi di bronzi e di vasi decorati. Quelli provenienti dai tumuli del periodo orientalizzante, secolo VII a.C., soprattutto nella necropoli di Monte Apetone, con vasi di bucchero, ceramiche figurate di importazione greca, protocorinzie, corinzie e attiche, e di produzione locale, geometrica ed etrusco-corinzia, alcune caratteristiche urne generate a forma di casa e oggetti minori, fiboli anche d'oro, calzari, dadi, uno sgabello di legno con guarnizione in bronzo, un barilotto di fibra legnosa quelli provenienti dalle tombe del periodo arcaico, cioè antico, più antico, secolo VI-V a.C., con grandi vasi tardo corinzi, anforoni ad olio con lettere greche graffite e una coppa laconica con figura di tritone, tomba 999 della Bufalareccia, una idria ceretana con sfingi e biga in corsa e una coppa laconica con cavaliere sul cavallo marino, tomba 546 di Monte Apetone, ampole tirreniche e vasetti di vetro colorato. Sempre nel campo degli oggetti funerari sono da sottolineare i tre sarcofagi di calcare alabastrino al piano superiore, provenienti dalla tomba detta appunto di sarcofagi, due con figure distese e uno con coperchio a tetto, tre tavole di terracotta dipinte con figure in movimento di stile ionizzante che decoravano l'interno di una tomba della necropoli della Banditaccia, una esemplificazione tipologica dei caratteristici cippi originariamente posti davanti alle tombe e una ricca scelta di vasi artici a figure nere e a figure rosse appartenenti a corredi tombali. Tra gli oggetti invece provenienti da scavi e ritrovamenti avvenuti nell'area della città meritano una particolare menzione una tegola dipinta con due guerrieri affiancati, numerose terracotte architettoniche di rivestimento templare, antefisse, lastre, a crotere tra cui quelli con amazzoni a cavallo, un fregio a rilievo con corteo infernale, teste votive di terracotta dal santuario del Manganello e numerose iscrizioni lapidari e etrusche latine. I pur numerosi e notevoli oggetti ora esposti nel Museo Nazionale Cerite sono appena una piccolissima parte della immensa quantità di materiale che è tornata alla luce in ogni epoca degli scavi di cerveteri, sono andati ad arricchire collezioni in musei di tutto il mondo. A parte quelle andate disperse in piccole e grandi raccolte private di Europa ed America, ancora ai nostri giorni, in conseguenza di una sempre intensa e forse deplorevole attività di scavi e di commerci clandestini, essi si trovano soprattutto nei musei etrusco-gregoriano del Vaticano, con la tomba Regolini Galassi e nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma, sarcofago degli sposi, collezione Castellani e scavi dal 1911 in poi, importanti raccolti provenienti dalle smembrate collezioni ottocentesche Castellani, Campane e Boccanera, si trovano pure nel Museo del Louvre a Parigi e nel Museo Britannico di Londra. E torniamo al nostro grazioso museo di arte etrusca, che completa la bellezza di Cerveteri e soprattutto quel meraviglioso scrigno che è la piazza Santa Maria. La campagna di Cerveteri ha sempre un fiore da offrire a chi si apprezzarne la bellezza. È l'umile fiore che cresce spontaneo tra le tombe etrusche nei luoghi più impensati. Ora, qui, su questi pianori di tufo, risse l'etrusco un giorno coricato con gli occhi a fior di terra guardando la marina, dice il Cardarelli, e qui nel suo museo vive ancora negli oggetti da lui lasciati, anche se sono i miseri resti del suo glorioso passato, della sua sempre viva civiltà madre di quella romana. Mani pietose e amiche li deposero migliaia di anni fa nelle ipogei scavate nel tufo, affinché l'anima dei trapassati, osservandoli, avesse l'illusione di trovarsi ancora nella dolce vita, piena di sole, perché gli occhi dell'uomo cerca morendo il sole, e tutti l'ultimo sospiro mando di petti alla fuggente luce, dice il poeta dei sepolcri Foscolo.